innanzitutto grazie a questo mondo, a Antonino Scagliola per il loro gentile invito e anche per questa bella occasione di dialogo con gli studenti, perché quando io ho fatto l'università erano i tempi del maxi processo, però tutta questa tematica del contrasto delle basi economiche e delle criminalità organizzate era completamente al di fuori della formazione degli studenti di cui in giurisprudenza. Io ho cominciato a sentire parlare di misure di prevenzione completamente quando ho iniziato a studiare per il concorso di magistratura e poi me ne sono occupato e me ne sto continuando adesso a occupare alla Tribunale di Caltanissetta, però in realtà per tutti noi è stato un passaggio, anche direi un cambiamento di mentalità, approcciarci a questo strumento giuridico. E siccome qua ci sono l'editore composto da Maria Monte dello Genio, quindi sono alcuni dei principali esperti della materia che obiettivamente avrebbero ben poco da apprendere da me, però ci sono molti studenti. Allora mi vorrei per prima cosa soffermare su alcune caratteristiche generali di questo settore delle misure di prevenzione e per vedere quali avrebbero potuto essere le potenzialità del codice antimafia. E anzitutto ecco, per proprio gli studenti, io credo che la maniera giusta di considerare tutto questo sistema delle misure di prevenzione, che costituisce l'oggetto fondamentale del nuovo codice antimafia, è di vederle come un momento di passaggio dal diritto penale classico al diritto penale moderno. Nel senso che ci sono tre pilastri del diritto penale classico, che è l'idea della criminalità come un fenomeno essenzialmente individuale, il primato della pena detentiva, nel senso che la pena è essenzialmente la reclusione, e il terzo aspetto è l'orizzonte esclusivamente stato-centrico, cioè il diritto penale è una materia dello Stato, non riguarda realtà sovranazionale se non in maniera molto marginale e riflessa, ed è essenzialmente un compito degli organi dell'apparato dello Stato. In realtà il diritto penale moderno, nel quale sono espressione le misure di prevenzione, specialmente quelle patrimoniali, si fonda su presupposti diametralmente opposti, ossia una diversificazione delle tecniche sanzionatorie rispetto ad una realtà criminale che ha soprattutto una dimensione imprenditoriale, quel concetto di mafia imprenditrice che è stato diffuso in maniera molto intelligente da Marchi Mano sulla base di un'attività giudiziaria particolarmente pregnante fatta qua a Palermo durante il periodo del maxi processo, richiedeva qualcosa di molto diverso rispetto alla semplice pena detentiva. Si trattava di organismi criminali retti da logiche spersonalizzate, tipiche della grande imprenditoria, che avevano bisogno di una reazione profondamente diversa rispetto alla semplice reclusione del singolo. E il secondo carattere del diritto penale moderno come riflesso in questo sistema di misure di prevenzione è l'idea di un contrasto di forme collettive di criminalità. E quindi, ecco, passare da un approccio basato sul singolo ad un approccio basato su organizzazioni criminali che hanno per la loro natura bisogno di una particolare regolamentazione anche a livello processuale, molto più simile a quella del diritto civile che a quella del diritto penale sotto gli aspetti. Il terzo aspetto è l'apertura da un lato alla realtà giuridica europea e dall'altro alla sinergia con la società civile. In realtà le misure di prevenzione hanno rappresentato uno strumento di tutela di interessi che riguardano da vicino le principali linee guida della nostra Costituzione economica, per intenderci la dimensione orizzontale della libertà di iniziativa economica, come libertà data a tutti di accedere al mercato, di sviluppare la propria iniziativa imprenditoriale in condizioni di parità, e la stessa tutela del mercato e della libertà di concorrenza che è al fondamento della Costituzione economica. In realtà il legislatore con la previsione di questi nuovi strumenti compiuta con la legge Rognoni, la torre del 13 settembre 1982, ha fatto un grossissimo salto di qualità culturale, perché è passato dal configurare le misure di prevenzione come strumenti di repressione della criminalità da strada commessa da soggetti emarginati, al vederle come degli strumenti di contrasto di quella particolare forma di criminalità dei colletti bianchi che è la contiguità mafiosa al mondo economico, politico e comunque ecco, professionale. E quindi ecco, mi è piaciuto moltissimo per esempio un bilancio che ha tracciato Virginia Romagnoli in quel bellissimo seminario fatto a Torino a Fonda Libera, e in cui cercare di delineare la funzione di fondo della legge Maggiore-Maggiore, che metteva in luce soprattutto la funzione di orientamento culturale. Lo dicevo, guardate, la legge Maggiore-Maggiore, come percepita anche dai principali studiosi della materia, è riuscita in un compito importantissimo, che è stato quello di far capire che la mafia era cambiata, che doveva cambiare l'approccio dello Stato, è riuscita probabilmente a criminalizzare determinate forme di contiguità che prima erano considerate una sorta di caratteristica etnica di un costume molto rilevante. La legge 2014 da questo punto di vista è stata anche una rivoluzione. E a questa funzione di fondo, ecco, che è una funzione proprio di affermazione della legalità nel tessuto sociale, si accompagna in questo momento una funzionalità agli obiettivi di sviluppo economico dell'Italia e del sud in particolare. Perché è il settore delle misure di prevenzione è uno dei pochissimi in cui la giustizia è in attivo, in sostanza attraverso l'attività che si svolge in una serie di sedi giudiziarie, vengono messe a disposizione dello Stato e della società civile grandissime risorse. C'è un solo dato che mi permetto di segnalare: guardate che la sezione di misura di prevenzione di Palermo è il principale imprenditore della città di Palermo, perché il volume dei beni amministrati dalla sezione di misura di prevenzione di Palermo attraverso appunto gli amministratori giudiziari e non ha corrispondente in nessun altro gruppo imprenditoriale della città. E quindi il bisogno di un codice antimafia, a mio parere, c'era tutto, anche perché bisognava dare rilievo a questa esperienza, farne un modello accessibile nello spazio giuridico europeo, quell'esperienza di cui parlavo poc'anzi di maggio, di appunto interesse da parte di questi stati che aspirano ad entrare nell'Unione Europea. È qualcosa che chiunque è stato ammesso per progetti internazionali ha avuto occasione di sperimentare con grande soddisfazione e orgoglio. Cioè l'idea che per entrare nell'Unione Europea lo standard di contrasto alla criminalità organizzata trova un preciso punto di riferimento nella legislazione italiana, in tutte le sue dimensioni, quella della legge organizzatore, ma anche quella della legge del 1996 sul riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, che è stata voluta con forza da Libera e che rappresenta sicuramente un modello di grandissimo significato, tanto che è stata recepita dalla recentissima raccomandazione del 25 ottobre scorso del Parlamento Europeo sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea. Quindi il cercare di rendere conoscibile tutto questo corpus normativo che si è stratificato nel tempo era realmente difficile da comprendere, il che generava a sua volta l'applicazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale, nel senso che ci sono grossissime diversità tra determinate regioni come la Sicilia, la Campania, ma anche la Lombardia e altre molto simili sul piano sociale, sul piano del tessuto criminale, ma con un intervento giudiziario molto, ma molto più ridotto, era chiaramente un obiettivo strategico fondamentale. L'altro obiettivo strategico che era stato inserito giustamente nella legge delega del 13 agosto 2010 era la circolazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca nello spazio giuridico europeo. Non a caso appunto l'articolo 1 della legge delega prevedeva che come criterio direttivo dovesse essere assicurata l'esecuzione all'estero degli ordini di sequestro e di confisca emessi in sede di prevenzione dall'autorità giudiziaria italiana, cosa che oltretutto rappresentava e rappresenta un passaggio essenziale per dare attuazione a uno degli strumenti giuridici europei che restano inattuati nel nostro ordinamento, che è la decisione quadro sul reciproco riconoscimento degli ordini di confisca, fatta nel 2006 e tuttora non effettivamente recepita nell'ordinamento. Ecco, in questo senso il codice antimafia aveva suscitato le fondate speranze nel momento in cui era stata adottata la legge delega, tra l'altro uno dei pochissimi atti legislativi che erano stati approvati all'unanimità dal Parlamento italiano di questa legge. Come ha detto con grande cognizione di cose e profondamente Francesco Monito poco fa, e come avevo anticipato già il professor Scaglione e Vito Monaco, purtroppo le luci sono largamente inglese, che sia la Convenzione sul nuovo codice antimafia, sono rimaste nel museo. Tutta questa parte della circolazione all'estero dei provvedimenti di confisca è rimasta inattuata. Mancano una serie di punti qualificanti, come potrebbe essere appunto la previsione del dato riciclaggio, una riformulazione della rilevanza penale e dello scambio elettorale politico mafioso in maniera da estenderlo a prestazioni diverse rispetto alla dazione di denaro, che evidentemente è qualcosa di estremamente riduttivo, ma soprattutto ecco, ci sono nella parte innovativa del nuovo codice una serie di mini avvenimenti che soltanto in parte abbiamo percepito nella loro gravità nel momento in cui veniva adottata la normativa delegata. E c'è stato un momento di interlocuzione ma estremamente affrettato durante appunto il luglio di quest'anno, quando sono state audite in Parlamento una serie di linee di associazioni impegnate in questo settore e qui bene rappresentate per la verità appunto la Fondazione Clinici, il Centro Pio da Torre, Libera e così via, ma è mancato del tutto quel lavoro di riflessione, di dialogo tra esperti e di capacità di creare un raccordo tra il legislatore e il mondo della giurisprudenza, che invece la stiamo andando raggiunta tutta la normativa antimafia. La normativa antimafia è stata quasi sempre il frutto di stagioni di dialogo tra la giurisdizione e la politica. Questa capacità di creare un dialogo non l'abbiamo vista nel momento in cui veniva predisposto il decreto legislativo poi pubblicato nel settembre di quest'anno. Abbiamo invece purtroppo percepito una mancanza di quel sapere esperienziale che sarebbe stato indispensabile per strutturare il codice antimafia come qualcosa di veramente destinato a proiettarsi nel futuro, per intenderci quella modalità di approccio che c'è chiaramente nella risoluzione del 25 ottobre scorso del Parlamento europeo, non c'è nel codice antimafia, che sembra non soltanto arretrato come impostazione culturale, ma fu frutto di una sovrapposizione impropria di piani. E io appunto non voglio soffermarmi troppo lungo sulla parte dei suoi, perché l'hanno fatto benissimo alcuni relatori precedenti, però qualche cosa la vorrei sottolineare. Anzitutto, un lato estremamente positivo del codice antimafia è la spinta verso la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, che è un aspetto fondamentale, perché è quello che dà credibilità al nostro sistema di contrasto delle basi economiche della criminalità organizzata, anche nell'ottica della costruzione di un diritto comune europeo fondato sui principi della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questa giurisdizionalizzazione, che è stata ritenuta fondamentale dalla Corte di Strasburgo in numerose sentenze per verificare la conformità del sistema italiano ai principi del processo equo e della tutela della proprietà sancita a livello internazionale, in larga misura contraddetta dalla mancata previsione di un ruolo significativo del pubblico ministero nella fase iniziale del procedimento di prevenzione. In buona sostanza, sembra che il legislatore delegato abbia ripreso quell'idea veramente antiquata del procedimento di prevenzione come espressione di un diritto di polizia, tanto che c'è una assoluta autonomia tra la proposta da parte degli organi di pubblica sicurezza e la proposta da parte del pubblico ministero, mentre sarebbe stato fondamentale in questo settore istituzionalizzare un potere di coordinamento da parte del pubblico ministero sull'intera fase preliminare del procedimento di prevenzione e sulla proposta. Questo è un dato indiscutibile, perché ad un procedimento che tende ad essere pienamente giurisdizionalizzato deve corrispondere un ruolo appunto del pubblico ministero analogo a quello che c'è nel processo penale. E su questo c'è una totale carenza di regolamentazione del decreto legislativo. Poi ecco, gli altri due punti sono già stati ben illustrati, che secondo me proprio devono costituire dei veri obiettivi di una riforma della riforma nel prossimo futuro, che sono la rimozione di qualsiasi tendenza verso un'applicazione del processo breve, per usare un'espressione sintetica e per forza di cose un po' superficiale, al settore della prevenzione patrimoniale. Il processo breve è il frutto di una stagione che crediamo sia superata in Italia, è il frutto di un completo fraintendimento degli standard internazionali di brevità del processo. processo che non sono fondate sull'idea del processo che viene ucciso nella culla, che viene destinato ad una fine ingloriosa senza nessuna pronuncia di merito, e anche sul piano penale una sorta di definitiva pietra tombale su questa prospettiva, credo che sia stata messa una sentenza molto importante della Corte Penale che si chiama Micai contro l'Italia, è stata emessa nel 29 marzo 2011 e in buona sostanza dice: guardate che nel sistema italiano è la stessa disciplina della trascrizione, già nella sua attuale formulazione essere incompatibile con il sistema di tutela dei diritti fondamentali. La sentenza di CAI in buona sostanza dice che nel sistema italiano c'è una eccessiva rilevanza della trascrizione, non una ridotta rilevanza come è stato propagandato in funzione appunto di questo disegno del processo. E in buona sostanza, ecco, io temo che creare dei termini perentori riesca a realizzare una sorta di quadratura del cerchio al contrario, nel senso che questi termini vanno bene a patto che non si attivino mai, nel senso che non producono mai una conseguenza sanzionatoria, che sarebbe quella del dissequestro, della perdita di integrità della giustizia penale. E sono anche convinto che se per effetto appunto del livello di tecnicità, di giurisdizionalizzazione che si è ottenuto in questo settore, attualmente il procedimento presenta un contenuto garantistico molto elevato, io temo invece che la esigenza di completare comunque il processo entro 2 anni e 6 mesi si porti ad un giudizio caratterizzato da una forte dose di sommarietà, che è esattamente l'opposto di quello che noi vorremmo quando presentiamo questo nostro sistema come un modello a livello internazionale. Il secondo aspetto che io vedo come estremamente problematico è proprio quello della sovrapposizione della logica, fa diventare la logica della prevenzione. In buona sostanza, è tutto il nuovo procedimento di tutela dei terzi che è previsto dall'articolo 57 e seguenti, e particolarmente quella previsione dell'articolo 60 che ricordava poc'anzi Francesco Mendito sulla necessaria liquidazione dei beni immobili, mobili e aziendali nel caso di incapienza delle entrate per fare fronte alle ragioni dei creditori, prefigura un sicuro fallimento delle aziende sottoposte a sequestro, un completo svuotamento dei processi, dei patrimoni sequestrati, con evidente pregiudizio per lo Stato e per tutta quella rappresentanza importantissima della società civile che era riuscita a costruire le nuove zone di consenso della legalità proprio attraverso la fase del diritto dei beni confiscati. Se non rimarrà più nulla, questa possibilità di consenso della legalità verrà definitivamente frustrata. E è vero che c'è stata anche adesso una pesante componente di liquidazione delle aziende sequestrate, però io credo che su questo punto ci sia da intendersi, perché molte delle aziende falliscono, ma non perché ci sia una sorta di incapacità del nostro gestire, ma perché si tratta sin dall'inizio di imprese che erano esse stesse frutto di riciclaggio, che operavano in condizioni di non economicità, non operavano con regole di mercato ma con regole fondamentalmente di un monopolio criminale, o erano anche incentrate sul ruolo dominante di un imprenditore mafioso. Viceversa, ecco, quando si trattava di imprese che stavano da sé sul mercato, che erano in grado di separare la propria dimensione economica dalla dimensione criminale in cui per un certo periodo sono state attratte, ci sono state esperienze estremamente importanti di continuità, molte ci sono state qui a Palermo, di alcune di esse vedo magistrati che insomma ne sono stati direttamente protagonisti di queste felici appunto espressioni di capacità dello Stato di reinserire in un circuito economico legale imprese che per un periodo erano state attratte entro un circuito criminale. C'è per esempio tutta la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo che è frutto di una di queste esperienze positive, e c'è qui la collega Franchi Inverno che è stato uno dei principali protagonisti del lavoro di indagine fatto in questo campo. E il terzo aspetto che io credo vada segnalato è poi la perdita di un'altra occasione, che era quella di dare una struttura forte all'Agenzia dei Beni Confiscati. E siccome anche questa è sicuramente un'esperienza importante sul piano internazionale, deve essere l'occasione per fare di una struttura leggera, come configurato attualmente il legislatore, un vero centro di propulsione, di collegamento tra appunto la fase giudiziaria e la fase dell'utilizzo sociale dei beni. Anche questa parte purtroppo è stata priva di ogni implementazione. Allora, ecco, però per concludere, cosa c'è da fare? E, probabilmente ci sono le condizioni per una riforma della riforma. Già nei pareri che sono stati espressi nella nostro scorso delle commissioni di giustizia della Camera del Senato, anche se all'unanimità, c'era appunto una quantità notevole di osservazioni e critiche estremamente pertinenti che prefiguravano un diverso codice antimafia. E probabilmente, ecco, c'è un bisogno di un rapporto molto forte tra il mondo della giustizia e il mondo dell'economia per una correzione di tipo. E tra l'altro, ecco, il nuovo governo, anche in un'ottica di risanamento economico, penso che possa essere sensibile a questo tema. Ecco, probabilmente si tratta di un fatto di credibilità dell'intero paese, che nasce da quella sinergia, da quella comunanza di valori che secondo me veniva prefigurata in un intervento bellissimo da Rocco Chinnici, quando era stata appena introdotta la Germania della Torre. E c'è stata appunto una tavola rotonda televisiva in cui veniva osservato: ma c'è paura che questo sistema delle misure di prevenzione patrimoniali danneggi l'economia siciliana? E infatti Rocco Chinnici batteva: guardate che dovrebbero essere gli imprenditori i primi a rendersi conto del valore positivo che può avere un sistema del genere per ristabilire la libertà di concorrenza, per ristabilire la regola del mercato. Ecco, io credo che grazie ad alcune coraggiose prese di posizione di imprenditori ci siano le condizioni per una sinergia del genere, invece è tanto che se ne facesse portatore.